Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
La guida suprema e il suo maestro Allah Khomeini incontra i Mata. Ministro Abdullahian, sistema di dominio mondiale non tollera i progressi scientifici dell'Iran. Caso Nouri, Iran, forte rammarico per comportamento della Corte d'Appello della Svezia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 12 gennaio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. A tra poco. Oggi la guida suprema, il sommo Ayatollah Khomeini, ha incontrato un gruppo di Mahdah, oratori poeti di Ahlul Bayt, alla vigilia dell'anniversario della nascita della nobile Fatima Zahra, la pace sia con lei, amatissima figlia del nobile messaggero di Dio Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia, nonché la moglie dell'imam Ali, primo imam degli sciiti, la pace sia con lui. I Mahdah sono oratori, poeti, esperti, artisti che partecipano appunto per le cerimonie religiose, soprattutto sciite, soprattutto per le commemorazioni dei nobili imam, 12 imam, la pace sia con loro, sacri discendenti del nobile profeta dell'Islam, Muhammad. La pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Potrete trovare sul sito di Radio Italia, apparso dei Datcom Variety, sia le fotogallerie, i video e le notizie inerenti a questo incontro, perché nella cultura e nella scuola di pensiero sciita islamica i Mahdah, oratori islamici religiosi, occupano un posto elevato, per cui la guida suprema presta molta attenzione. Di solito regala degli orientamenti e roadmap da seguire per questi artisti per realizzare in maniera sempre più perfetta appunto le cerimonie inerenti ad Ahlul Bayt, la pace sia con loro. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, in occasione dell'anniversario del martirio di due scienziati nucleari del paese, Mostafa Ahmadi Roshan, Massoud Ali Mohammad. Il capo della diplomazia ha pubblicato un messaggio di cordoglio in cui ha denunciato il terrorismo al soldo dell'imperialismo e del sionismo, affermando che il sistema di dominio mondiale non tollera i progressi scientifici e tecnologici della Repubblica Islamica. Il sangue dei nostri cari martiri sarà un'ulteriore motivazione per la giovane generazione affinché continui la jihad scientifica nazionale fino al raggiungimento dei traguardi, soprattutto l'autosufficienza dell'Iran islamico. Il caso Nouri, il portavoce degli esteri Nasserkhani, ha espresso forte e profondo rammarico della Repubblica Islamica per il comportamento della Corte d'Appello svedese riservato nei confronti del prigioniero iraniano Hamid Nouri, descrivendo il comportamento ingiusto, inaspettato e negativamente sorprendente. Hamid Nouri, cittadino iraniano, è sotto accusa per essere coinvolto negli eventi inerenti ad un caso antiterrorismo avvenuto nel 1988 dopo la rivoluzione islamica. Nouri in carcere in Svezia dalle 2019. I Munafiqin, colpevoli di aver ucciso migliaia di civili, decine di funzionari del paese, sono i mercenari al servizio dell'imperialismo, hanno contribuito militarmente all'invasione irachena di Saddam contro la Repubblica Islamica. Nouri è in carcere in Svezia appunto per il caso che riguardava gli elementi dei Munafiqin in carcere in quegli anni in Iran. La Svezia è membro delle convenzioni sui diritti umani nel campo della tortura, del processo equo e della detenzione non arbitraria, mentre queste leggi sono state chiaramente violate in relazione al caso del detenuto iraniano Nouri. E la responsabilità di queste violazioni, come ha tenuto a precisare in diverse occasioni il Ministero degli Esteri iraniano, ricade sul governo svedese. Cambiamo pagina. L'estremista Benjamin Netanyahu, subito dopo l'insediamento e durante un discorso video ad un raduno di membri della lobby sionista negli Stati Uniti, AIPAC, ha detto che è giunto il momento per Tel Aviv e Washington di allineare loro posizioni riguardo a ciò che Netanyahu ha definito il pericolo di Teheran. Non vedo l'ora, sono le sue affermazioni. Non vedo l'ora di discutere di questo problema con il presidente Joe Biden e il suo team. All'inizio di gennaio Netanyahu si è impegnato ad intensificare i suoi sforzi per far dragliare un ritorno all'accordo sul nucleare iraniano, esprimendo la sua opposizione apertamente in pubblico. Non è una novità, il regime sionista è da sempre, si è da sempre opposto alla realizzazione e al salvataggio del piano d'azione congiunta globale Barcom, accordo sul nucleare iraniano. Palestina occupata, l'esercito sionista ha ucciso un altro giovane palestinese, questa volta si tratta di Ahmed Abu Junaid, 21enne, ucciso sotto il fuoco sionista. È avvenuto nel campo profughi di Balata, Cisgiordania occupata. Lo riferisce l'agenzia Al-Wafa, secondo cui il giovane è stato colpito da un proiettile alla testa ed è deceduto alcune ore dopo in ospedale. Le forze israeliane, restiamo sempre nei territori occupati, le forze sioniste hanno ucciso 55 giornalisti palestinesi dal 2000 fino adesso, secondo quanto affermato da un sindacato e riferito dall'agenzia di stampa Anadolu. 55 giornalisti sono stati uccisi dal fuoco o dai bombardamenti israeliani dal 2000, ha detto Nasser Aboubakr, capo del sindacato dei giornalisti palestinesi, in una conferenza stampa nella città di Ramallah. Ha aggiunto che due giornalisti sono stati uccisi dalle forze israeliane nel 2022, tra cui la giornalista di Al Jazeera, Shirin Abu Aghele. Andiamo in Italia. L'adesione all'Unione Europea è vista come una cosa buona solo dal 46% dei cittadini italiani, secondo l'ultimo sondaggio Euromonitor Barometro del Parlamento europeo. L'indagine sottolinea come le recenti crisi, in particolare il conflitto Russia-Ucraina, stiano rafforzando il sostegno dei cittadini europei, il 62% dei quali è favorevole all'adesione all'UE. In Italia, però, il dato è tra più bassi dopo Slovacchia, Grecia ed Austria. Negli Stati Uniti spuntano altre carte segrete dagli uffici di Joe Biden. Secondo media americani, team legale del presidente americano avrebbe scoperto un'altra serie di documenti governativi, compresi alcuni classificati, in un secondo luogo dopo quelli ritrovati in un ex ufficio che usava Washington. Intanto la Casa Bianca si è rifiutata di rispondere ad una serie di domande sui primi documenti riservati ritrovati, citando una revisione in corso da parte del Dipartimento di Giustizia. I documenti sono stati scoperti il 2 novembre, appena 6 giorni prima delle elezioni di midterm, ma gli avvocati del presidente hanno riconosciuto pubblicamente la scoperta dei documenti solo lunedì. Non è chiaro dove e quando nuovi documenti siano stati scoperti, ma il ritrovamento è destinato ad aumentare l'imbarazzo di Joe Biden e la pressione dei repubblicani sul presidente dopo che aveva definito Donald Trump responsabile per aver immagazzinato centinaia di documenti sensibili, alcuni top secret, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Banca Centrale Europea, dipendenti protestano, scoppia la battaglia degli stipendi. Alla Banca Centrale Europea i lavoratori sono sul piede di guerra, il sindacato dei dipendenti fortemente insoddisfatto per la proposta di management della banca di incrementare i salari solo del 4,7% nel 2023, quando le previsioni di inflazione al momento sono pari al 7,5%. Secondo l'ultimo bollettino economico della Banca Centrale Europea, oppure BCE, nella zona euro, i salari reali sono sostanzialmente inferiori rispetto al periodo precedente alla pandemia. Questo per la BCE potrebbe portare i sindacati a chiedere aumenti salari più elevati nei prossimi negoziati. Ma quella che sembra una misura dovuta e di buon senso, visti gli aumenti dei prezzi, viene invece vissuta con allarme dalla principale istituzione finanziaria europea. Infatti, secondo la Banca Centrale Europea, questa tendenza alimenta i timori che l'elevata inflazione 9,2% a dicembre possa perpetuarsi se la fissazione dei salari fosse adeguata all'andamento dei prezzi su base più permanente. Insomma, Banca Centrale Europea agisce automaticamente affrontando l'inflazione con il solito ed inefficace sistema: bloccare i salari, aumentare i tassi di interesse. Lo fa dalla sua fondazione e non riesce a vedere né immaginare soluzioni diverse da quelle più dolorose per i lavoratori di fronte ad un'inflazione dovuta agli agenti esterni e non alla vivacità dei mercati. Magari invece di disinnescare, invece di alimentare il conflitto in corso Ucraina-Russia, potrebbe avere effetti assai più positivi sull'economia europea. Le istituzioni europee fanno la stessa cosa da 30 anni, sin dal Trattato di Maastricht, per combattere un'inflazione che all'epoca era già largamente sconfitta. La Banca Centrale Europea, con questa sua ossessione, continua ad agire esattamente nello stesso modo, consolidando ed alimentando così un impoverimento sociale e salariale nell'Eurozona che sta diventando sempre più insopportabile per milioni di persone.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran Capitale Iraniana, siamo con voi. In questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Asma. Lei inizia così il suo racconto. Pace sia con voi. Vorrei raccontarvi la mia meravigliosa esperienza di ritorno all'Islam. Sono una donna italiana di 41 anni, mamma di 3 figli. Negli ultimi anni la mia vita non è stata affatto facile, problemi familiari e di coppia, figli adolescenti con problematiche dell'età, una bimba piccola che richiedeva tutta l'attenzione perché ha vissuto in un'atmosfera tutt'altro che armoniosa. Insomma, c'è stato un periodo talmente duro che sentivo di non riuscire a sopportare. Risultato, mi stavo perdendo. Ho sempre cercato Dio. Non mi sono mai fermata da 10 anni a questa parte. Ho ascoltato insegnamenti cristiani e buddisti, ho fatto parte di un gruppo per l'evoluzione spirituale dell'uomo, ma ho sempre sentito un'implacabile ansia interiore, come se il mio cuore mi disse: «No, non sono ancora soddisfatto». Poi ho abbandonato tutto, veramente tutto. Ero vuota e confusa e mi stavo perdendo. Il mio Satana mi diceva con voce suadente: «Ma chi te lo fa fare? Guarda quanta gente mangia, beve, vive felice, si diverte. La vita è breve. Morirai prima di aver trovato qualcosa che ti soddisfi». Mi sono lasciata andare ai piaceri della vita materiale. Le cose in casa andavano sempre peggio, ero piena di rabbia e stufa di continuare a vivere. Il rapporto con mio marito, che si stava rovinando, i rapporti difficili con i figli, ipercritici nei nostri confronti, e ho sentito di aver toccato il fondo della sofferenza interiore. Lei prosegue: «Così ho ripreso a pregare affinché qualcosa accadesse nella mia vita, qualcosa che potesse cambiarmi radicalmente. Grazie a Dio, un giorno un nostro amico italiano musulmano da 20 anni, si chiama Omar, ci ha invitati ad andarlo a trovare a casa sua, dove abbiamo parlato circa 3 ore con lui e sua moglie. Poi ci hanno invitato a restare a cena con loro. Poi ci ha regalato una copia del Sublime Corano in italiano, di una edizione diversa da quella che già avevo in casa ed avevo iniziato a leggere senza sapere il perché circa un anno fa. È il libro sulla vita del profeta Muhammad e un libro di Hadith. Così è iniziata la mia nuova vita. Quando è arrivata l'ora di tornare a casa, avrei voluto fermarmi ancora lì a parlare con Omar, vivere ancora in quella casa qualche minuto. Salì in macchina con la decisione ferma di ritornarvi un giorno al più presto. Restai in silenzio durante tutto il viaggio, 1 ora e mezza circa. Arrivata a casa, andai a letto con una serenità dentro e un campanellino che mi avvisava che stava per succedere qualcosa di meraviglioso e inaspettato. Ma cosa? Continuai per 2 o 3 giorni a leggere i libri che ci aveva donato Omar, Corano in primis. Chiesi a Dio di aiutarmi a comprendere. Mi sembrava di ricevere messaggi invisibili e non udibili da orecchio, ma solo dal cuore, che ha sete della tranquillità e della pace interiore. Poi un giorno dissi a mio marito: ho deciso di abbracciare Islam. Solo così potrò placare l'ansia che sento dentro, il fuoco che mi sta bruciando. Dopo 2 giorni mi disse che aveva deciso anche lui. Inutile cercare di descrivere la mia gioia. Chiamammo il nostro amico che ci disse di continuare a leggere il Sacro Corano, coltivando quella preziosa piantina verde e tenera che in me era appena nata. Dopo 2 settimane andammo a casa sua per esprimere e pronunciare la shahada, la testimonianza islamica. Portammo con noi anche i nostri figli. Il primo ha 17 anni, la seconda 15 e la più piccola soltanto 6. Anche il nostro fratello e sua moglie hanno 3 figli. È stato bello non doverli lasciare a casa con la babysitter. In casa loro c'è sempre posto per tutti e i nostri figli sono andati subito d'accordo. Conclude così la neomusulmana Asma. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.